Buongiorno da Giorgio Fanelli, queste le notizie del GR Valdichiana. La Polizia di Stato di Arezzo ha arrestato due giovani trafficanti che trasportavano 12 kg di marijuana. Lui è albanese 35enne, lei italiana 23, nascondevano in un trolley l'ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. Tutto questo è successo mercoledì pomeriggio in Autostrada del Sole, quando una pattuglia della Polizia Stradale di Arezzo Battifolle, il servizio di vigilanza stradale, decide all'altezza dell'area di servizio di Badia Alpino Ovest di procedere al controllo di una Citroen C3 piuttosto malandata che viaggiava in direzione sud. A bordo una coppia, il conducente abbiamo detto 35 anni albanese, regolarmente residente in Italia, e a fianco la giovane fidanzata italiana di 23 anni. I due, pur raccontando che quel viaggio era l'inizio di un periodo di vacanza, sono apparsi troppo nervosi per un normale controllo di polizia e gli esperti poliziotti hanno così deciso di scavare più a fondo, trovando nel portabagagli della loro autovettura un grosso trolley che emanava un forte e inconfondibile odore di marijuana. Nella valigia erano infatti contenute 12 buste di plastica trasparente sottovuoto, di quelle comunemente utilizzate per riporre gli indumenti nei cambi di stagione, contenenti 12 kg di marijuana per un valore di mercato dello spaccio di circa 120.000 euro. I due giovani con alle spalle qualche precedente sono stati quindi arrestati, condotti in carcere ad Arezzo e a Firenze e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria. La Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza della Corte di Assise del Tribunale di Arezzo con la condanna all'ergastolo per Jouad Hicham, il 38enne di origine maghrebine che in un appartamento di via Benedetto Varche ad Arezzo uccise con un coltello la moglie Sara Ruschi, 35enne, e la suocera Bruna Ridolfi, 76. La Corte di Appello di Firenze, presidente Alessandro Nencini, ha confermato la sentenza del Tribunale di Arezzo del 2 dicembre 2023. Condanna alla pena dell'ergastolo e all'isolamento diurno di anno 1, oltre al pagamento delle spese processuali. Entro 90 giorni verranno depositate e rese pubbliche le motivazioni della sentenza. Furti in aziende orafe. Il prefetto di Nuzzo convoca gli istituti di vigilanza, coinvolti tutti gli attori. Impegni concreti per prevenire e contrastare con ancora più forza il fenomeno dei furti nelle aziende orafe. È quello che emerge dal serrato e costruttivo incontro che il prefetto Clemente Di Nuzzo ha tenuto ieri mattina in prefettura con i rappresentanti della Consulta Orafa alla presenza dei vertici provinciali delle forze di polizia. In un clima cordiale improntato alla massima collaborazione, recita la nota prefettizia, sono stati esaminati tutti gli aspetti del fenomeno che colpisce il settore orafo ed è stata decisa una fattiva agenda di lavoro che partirà immediatamente con impegni importanti e concreti che si svilupperanno già nei prossimi giorni. Un castiglionese, Enrico Fabianelli, si è laureato campione italiano di ciclismo paralimpico MTB mountain bike nella categoria MC5. La gara si è disputata domenica all'interno dell'UCI Marathon Castro Legend Cup, svoltasi in provincia di Lecce. Un castiglionese nel gradino più alto del podio nel campionato italiano di ciclismo paralimpico mountain bike che si è disputato domenica 20 ottobre a Castro Lecce all'interno della prestigiosa UCI Marathon Castro Legend Cup. Alla vigilia Enrico Fabianelli aveva promesso al figlio Edoardo che questa volta avrebbe vinto dopo il secondo posto conquistato lo scorso anno e alla fine la promessa è stata mantenuta. Domani sabato 26 e domenica 27 la tenuta di Frassineto nella strada vicinale del Duca 14 a Frassineto qui in provincia di Arezzo ospita la quarta edizione di Gravel Bike Event. L'iniziativa dedicata agli appassionati di bici gravel e di bike mountain bike si svolgerà nei sentieri di Valdichiana Aretina ed è organizzata in collaborazione con la Chianina Ciclostorica, Monte Lignano Bikers e Gravel Alò. Sarà anche quest'anno un weekend all'insegna della passione per la bici, il buon vino, le tradizioni e la storia della Valdichiana. Un full immersion in uno dei paesaggi rurali più affascinanti e visitati da turisti, plasmato nel corso dei secoli a quattro mani dalla natura dell'uomo. Borghi, castelli, opere di ingegneria idraulica e panorami mozzafiato accompagneranno tutti i partecipanti lungo diversi itinerari. Ed infine Bocce, Cortona alla Final Four del campionato italiano di società femminile. Con l'incontro tra la Cortona Bocce Lamberti e la bocciofila Fontespina si conclude la fase preliminare del campionato di società femminile che vede la squadra cortonese qualificata per le finali di Teramo. L'andata giocata sulle velocissime corsie di Civitanova Marche domenica 13 ottobre si era chiusa con il punteggio di 6-2 in favore della Cortona Bocce, frutto di una buonissima prestazione corale condita dal giusto pizzico di fortuna. Il match di ritorno si dimostrava quindi quindi in discesa, ma pur sempre insidioso e affrontato con leggerezza. Raggiunto il punteggio del 3-0, si è interrotto quindi l'incontro che vedeva la Cortona Boce vincitrice e soprattutto qualificata per la Final Four prevista per il weekend 9-10 novembre sulle corsie del Comitato di Teramo. E adesso parola e microfono agli altri colleghi per le loro rubriche.
Frutti di stagioni, una rubrica di spunti e appunti a cura di Don Ottorino Cosimi.
Amici radioascoltatori di Radio Incontri, buongiorno. Mi permetto in questa settimana una incursione nell'incandescente problema della vita che chiede di nascere, sperando che la nostra radio possa farsi eco di un interessante articolo a cura del giornalista Giuseppe Muolo, apparso in Avvenire del 3 ottobre scorso. Affida la vita, non abbandonarla. A Gemelli nasce una culla per la vita. Questa nuova struttura della rete Ninna O, per consentire di lasciare in anonimato i neonati che le mamme non vogliono o possono tenere. Un pulsante da spingere che apre una piccola sala cinesca. All'interno una culla termica dove adagiare in totale sicurezza e anonimato il proprio bambino, mentre un sistema di allarme comunica a una squadra di specialisti la presenza del nuovo arrivato. Funziona in questo modo la culla per la vita Ninna O, donata al Policlinico Gemelli dalla Fondazione Francesca Rava, con il patrocinio della Società Italiana di Neonatologia e della Società Italiana di Pediatria. Si tratta del primo progetto nazionale contro l'abbandono neonatale e l'infanticidio, nato nel 2008 proprio da un'idea delle due fondazioni, con la presenza di culle pubbliche che si affianca a quella storica ormai delle postazioni attivate dal Movimento per la Vita.
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
Bentrovati all'ascolto della pagina sportiva. Oggi è venerdì e come tutti i venerdì presentiamo la giornata di Serie C, Girone B, giunto all'undicesima di andata. Le partite in programma. Questa sera alle 20.30 Pianese Gubbio, Ternana Rimini e Vispesaro Carpi. Sabato 26 ottobre, cioè domani, Campobasso Sestri Levante alle 15, Legnago Salus Torres e alle 17.30 scenderà in campo l'Arezzo che ospiterà la SPAL. Domenica 27 ottobre alle 12.30, orario veramente inusuale, Perugia Milan Futuro, alle 17.30 Pineto Ascoli, ancora Pontedera Virtus Sentella e alle 19.30 completa il quadro Lucchese Pescara. Subito la precedenza alla Pianese che appunto a Piancastagnaio ospiterà il Gubbio. La conferenza stampa di Mister Prosperi, che alla vigilia appunto dell'undicesima giornata ha parlato anche dei prossimi avversari, cioè il Gubbio, dicendo il Gubbio è una squadra partita per riconfermarsi. Ci attende una sfida difficile, ma penso che da ora in avanti sarà sempre così. Ascoltiamolo.
Lunedì per Ferrara, torniamo di notte, ripartiamo venerdì, onestamente, però calendario è questo, ci dobbiamo attenere. Si fa lavorando, ci portiamo dietro tanti giorni di lavoro, tanti allenamenti, quindi avremo modo di gestire le forze, di giocheremo sempre con la formazione migliore per la partita che viene, quindi come abbiamo fatto la scorsa partita e come abbiamo fatto le altre. Quindi ora abbiamo già il pensiero, che è un gran pensiero importante del Gubbio, quindi metterci pure quello della spalla e della Torres è un po' presto, ci distoglierebbe dal primo obiettivo, che è il Gubbio. Beh, è una squadra che è partita giustamente per confermare il campionato dell'anno scorso, è arrivata, mi sembra, in una buonissima zona playoff, un'altra partita difficile, come lo sono tutte. Su quello purtroppo non penso mai di avere da qua fino alla fine una settimana serena, tranquilla da quel punto di vista. È un'altra partita difficile, con un allenatore che conosco bene, conosco da tanti anni, esperto, bravo, le sue squadre sono sempre molto solide, molto compatte, quindi mi aspetto un'altra partita molto difficile.
E adesso parliamo dell'impegno dell'Arezzo, che ospita allo stadio Città di Arezzo appunto la SPAL. Per gli amarato ci sono in vista 3 partite in 8 giorni contro SPAL, Carpi e Ascoli, ballottaggio a centrocampo sugli esterni d'attacco. Troise, l'allenatore, potrebbe scegliere tra il modulo 4-3-3 e il 4-2-3-1. Montini e Righetti sono di nuovo in gruppo ed è una buona notizia. Il primo, reduce dallo stiramento rimediato a Pontedera il 21 settembre, è un po' indietro rispetto al compagno, che è stato fuori solo 2 settimane dopo la distorsione della caviglia accusata a Sassari il 6 ottobre. Entrambi potrebbero essere convocati contro la SPAL, anche se un utilizzo dal primo minuto è da considerarsi prematuro. Sempre indisponibili invece Chierico, Damiani e Masetti. Occhio ai cartellini per Coce e Guccione, sono diffidati, un'altra munizione farebbe scattare la squalifica. Dopo aver affrontato Pontedera, Gubbio e Ternana in 8 giorni, a fine settembre, quella di sabato, sarà la prima gara di un altro trittico che porterà poi Amaranto a vedersela con il Carpi in trasferta martedì alle 20:45 e con l'Ascoli al Comunale domenica 3 novembre alle 17:30. Verosimile che Troise ruoterà gli uomini a disposizione, anche se un po' di turnover potrebbe materializzarsi in Emilia, mentre domani le scelte dovrebbero andare sulla strada della continuità. Ci sono infatti buone chance che venga confermata la formazione di Sestri Levante, col qualche dubbio dalla cintola in su. In difesa davanti a Trombini, la linea 4 formata da Lazzarini, Chiosa, Gigli e Coccia ha dato risposte convincenti e non sarebbe una sorpresa vederla di nuovo in campo. In mezzo, se sarà ancora un 4-3-3, appunto, giocheranno Renzi, Settembrini, intermedi con Mauli e Santoro, che si contendono il posto play. Anche a Sestri nel finale hanno giocato insieme. In attacco spazio a Wugunsi con Guccione, Tavernelli, Pattarello e Gardini a sostegno. I primi due sono favoriti, ma c'è anche l'alternativa del 4-2-3-1 da non scartare, che rimescolerebbe un po' le carte. La conferenza stampa di mister Troise era in programma per oggi a mezzogiorno e qualcuno ovviamente avrà scoperto qualche dettaglio di più. Archiviata l'ottava giornata infrasettimanale del campionato di Serie D Girone, e domenica le squadre torneranno in campo per la 9ª giornata con i seguenti incontri: Aquila, Montevarchi, Figline, Fezzanese, Flaminia, Civita, Castellana, Chiviborgo, Terranova, Traiana, Grosseto, Sporting Club, Trestina, Orvitana Calcio, Livorno, Ostia Mare, Lido, Follonica, Gavorrano, San Donato, Tavarnelle, Fulgence, Foligno, Serravezza, Pozzi, Boggi, Bozzi e Siena, San Giovannese. Se le cose non cambieranno, sarà vietato appunto ai tifosi del Livorno andare in quel di Orvieto per assistere la gara dopo i fatti di la domenica precedente, cioè di 15 giorni fa, con il Siena. Bene, e adesso sentiamo alcuni commenti risvolti della giornata calcistica infrasettimanale. Il posticipo delle 20:30 era dedicato al derby Poggi Bonzi Siena. Risultato finale 1-1, meglio i bianconeri nel primo tempo, il secondo tempo tutto di marca giallorossa, che probabilmente è il risultato di parità 1-1, stampo stretto. Il post partita.
Bene, buonasera a tutti, iniziamo pure con le domande, prego Leonardo.
Allora mister, un pareggio diciamo strappato alla grinta con i denti, insomma, in secondo tempo Poggi Bonzi ha messo sotto il Siena.
Sì, abbiamo portato a casa un ottimo punto, oggi Poggi Bonzi faccio veramente i complimenti perché hanno giocato un'ottima gara. Nel secondo tempo siamo passati in vantaggio e dopo che siamo passati in vantaggio sono venuti fuori loro e ci hanno schiacciato dietro. Per cui oggi è stato un ottimo punto portato a casa con le unghie, con qualsiasi cosa, ma è un ottimo punto questo.
Mister, ma cosa vi è mancato? Perché dopo il gol oggettivamente la partita poteva cambiare, no? Già l'inerzia era dalla loro parte, però poi il gol poteva ipoteticamente aprire lo scenario un'altra partita, invece anche prima del passaggio a 3 dietro la squadra era in sofferenza, le palle perse ogni volta creavano situazioni importanti e poi soprattutto le palle inattive oggi rispetto ad altre occasioni sono state sempre pericolosissime.
Hai fatto un'ottima analisi, oggi dopo il gol basta, abbiamo spento la luce, blackout totale, è stata una settimana difficile. Dopo Livorno abbiamo reagito molto bene subito, però oggi Ricky ha giocato da subito, ieri era malato, Alfred dall'inizio e non giocava una partita da tanto, avevamo questa condizione qua, Gallo che non stava bene e per cui è entrato dopo, abbiamo avuto questa condizione qua e però beh, questo non giustifica, però beh, ragazzi oggi è andato tutto, perché non era facile, oggi con un po' di Gibonsi così aggressivo e che ci ha distrutto a livello fisico, a livello soprattutto di palle alte, perché le palle alte penso che se esista una statistica siamo al 90% loro, minimo. E ogni calcio d'angolo era 4 anni di vita in meno, per cui ci è mancato qualcosa. Da domani bisogna assoluto mettersi in riga perché domenica abbiamo un'altra gara importantissima.
Mister, una domanda, perché premesso che giocare con tante assenze non è facile, la condizione è un po' stressante, la partita contro il Livorno anche a livello mentale, però quello che non sono riuscito a capire dalla tribuna è come il Siena aveva impostato la gara, cioè se giocare sulla profondità, se giocare sullo scambio o se lasciare l'individualità poi all'attacco davanti, perché ad un certo punto è sembrato di vedere un po' di mancanza proprio di idee.
Allora, la gara l'avevamo impostata in maniera diversa, il primo tempo infatti è stato un primo tempo abbastanza equilibrato, dobbiamo partire subito, ma siamo partiti anche molto bene perché Pippo 5 minuti ha fatto un bel controllo a seguire, la palla gli è schizzata, la palla ha presa al portiere, per cui siamo partiti molto bene. Diciamo che subito anche il cambio di Forte ci ha un attimo spiazzato, anche se non è cambiato nulla, però c'è un attimo spiazzato perché abbiamo avuto subito un cambio in meno, abbiamo dovuto mettere subito Moro che era freddo, per cui nel primo tempo abbiamo fatto bene, nel secondo tempo abbiamo cambiato tante cose perché comunque le condizioni non erano ottimali da parte di tutti i giocatori per quello, e fino a non è che ci è mancata il cioè siamo andati avanti di voglia,
di inerzia,
questa cosa qua. E forse magari sono arrivati dentro anche magari un attimino dei fantasmi, un attimino, comunque non è facile preparare due derby così come Livorno domenica e oggi Poggibonsi, che comunque oggi era una gara importante, l'abbiamo detto da subito, i ragazzi lo sapevano benissimo e loro ci credevano tantissimo. Loro hanno avuto anche un giorno in più di riposo, di recupero, e questo magari può fare anche tanto.
Siamo in chiusura, non mi resta che ricordarvi che per l'effetto del ritorno all'ora solare le partite cominceranno domenica, tutte alle 14.30, quindi anche Obiettivo Sport, la trasmissione dedicata al calcio dilettantistico, andrà in onda dalle 14.25 fino al termine delle gare con risultati e classifiche di tutti i campionati, dalla Serie D Girone E alla seconda categoria. È tutto, vi ringrazio per la gentile attenzione, Giorgio Fanelli, GR Valdichiana, Castiglion Fiorentino.
Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli. Previsioni meteo del 25 ottobre 2024. Previsione incerta, con affidabilità bassa, per l'esatta collocazione dei fenomeni previsti sulla nostra provincia. Le precipitazioni più forti e persistenti dovrebbero colpire in prevalenza le coste toscane ed aree più occidentali della regione, con fenomeni più sparsi e meno intensi sulle aree interne. Nella notte e in mattinata sarà dunque possibile qualche pioggia seguita da pause più asciutte. Nel pomeriggio non sono esclusi altri fenomeni sparsi, mentre in serata il tempo dovrebbe gradualmente migliorare sulle nostre zone, con piogge che insisteranno sull'Alta Toscana ed aree occidentali della regione, dove non sono escluse criticità per allagamenti. Venti deboli variabili e temperature in genere stazionarie.
Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.